Capitolo VII. Si può fare. Per favore, ora persuadete la vostra mente ad ascoltare il Dhamma. Oggi è la tradizionale giornata di Dhammasavana. Nota a piè di pagina. Dhammasavana, l'ascolto o lo studio del Dhamma. È il tempo giusto per noi buddhisti di accrescere la nostra consapevolezza e la nostra saggezza studiando il Dhamma. Dare e ricevere gli insegnamenti è una cosa che facciamo da lungo tempo. Le attività che di solito svolgiamo durante questa giornata, cantare omaggio al Buddha, prendere i precetti morali, meditare e ascoltare gli insegnamenti, dovrebbero essere intese come metodi e principi per lo sviluppo spirituale. Questo sono, nient'altro. Per esempio, quando si tratta di prendere i precetti, un monaco li espone e i laici fanno voto di assumerli. Non fraintendete quel che avviene. La verità è che la moralità non è una cosa che può essere data. In realtà non può essere né richiesta né ricevuta da qualcuno. Non possiamo darla a nessun altro. Nel nostro dialetto sentiamo che la gente dice «Il venerabile monaco ha dato i precetti» o «Abbiamo ricevuto i precetti». Qui in campagna parliamo così e questo è diventato il nostro modo abituale di pensare. Se è così che pensiamo, che veniamo a ricevere i precetti dai monaci nei giorni di osservanza lunare e che, se i monaci non ci daranno i precetti, non avremo alcuna moralità, allora dai nostri antenati abbiamo ricevuto solo una tradizione di illusioni. Pensare in questo modo significa rinunciare a una nostra responsabilità, senza che in noi vi sia salda fiducia e convinzione. Tutto questo viene poi tramandato alla generazione successiva e anche loro vengono a ricevere i precetti dai monaci. I monaci poi arrivano a credere di essere gli unici a poter dare i precetti ai laici. Nei fatti, per la moralità e i precetti, non è così. Non sono una cosa da dare o da ricevere. Nelle cerimonie per accumulare meriti e in occasioni consimili, usiamo però questa forma rituale che concorda con la tradizione e ne utilizziamo la terminologia. In verità, la moralità risiede nelle intenzioni delle persone. Se avete la consapevole determinazione di astenervi dalle azioni dannose e sbagliate del corpo e della parola, la moralità trova in voi una realizzazione. Dovreste saperlo dentro di voi. Va bene fare un voto a un'altra persona di osservarli. Anche da soli potete riconfermare i precetti. Se non sapete come si faccia, potete chiederli a qualcun altro. Non si tratta di una cosa davvero complicata o lontana. Così, tutte le volte che desideriamo ricevere la moralità e il Dhamma, li abbiamo proprio in quel momento. È come l'aria tutto intorno a noi. Entra in noi tutte le volte che respiriamo. Per ogni genere di bene e di male, è così. Se desideriamo fare del bene, possiamo farlo ovunque e in ogni momento. Possiamo farlo da soli o insieme ad altri. Lo stesso vale per il male. Possiamo farlo con molte o poche persone, in un posto nascosto o all'aperto. È così. Sono cose che esistono già, però che gli esseri umani pratichino la moralità, dovremmo considerarla una cosa normale. Una persona priva di moralità non è diversa da un animale. Se decidete di vivere come un animale, ovviamente per voi non esiste né bene né male, perché un animale non conosce affatto cose di questo genere. Un gatto cattura i topi, ma noi non diciamo che fa del male, perché il gatto non ha né i concetti né la conoscenza di bene o male, di giusto o sbagliato. Questi esseri viventi non fanno parte degli esseri umani, sono nel regno animale. Il Buddha fece notare che questo gruppo di esseri vive semplicemente secondo il tipo di kamma che è proprio degli animali. Chi comprende giusto e sbagliato, bene e male, è l'essere umano. Il Buddha insegnò il Dhamma agli esseri umani. Se noi esseri umani non abbiamo moralità e non conosciamo queste cose, non siamo poi molto diversi dagli animali. Per questo è opportuno che studiamo e impariamo la moralità e la mettiamo in pratica. Ciò significa trarre profitto e portare a compimento la preziosa realizzazione dell'esistenza umana. Il Dhamma profondo consiste nell'insegnamento che la moralità è necessaria. Quando c'è moralità, abbiamo un fondamento che ci consente di progredire nel Dhamma. Moralità significa i precetti in relazione a ciò che è proibito e a ciò che è consentito. Il Dhamma si riferisce alla natura e a quello che gli uomini sanno della natura, a come le cose esistano secondo natura. La natura non è una cosa che abbiamo organizzato noi, essa esiste secondo le sue stesse condizioni. Per un semplice esempio, basta guardare gli animali. Alcune specie, come i pavoni, nascono in vari esemplari e colori, non sono creati in quel modo o modificati dagli esseri umani. Sono nati così, secondo natura. È solo un piccolo esempio. Tutte le cose della natura esistono nel mondo. Questo è ancora parlare di una comprensione di tipo mondano. Il Buddha ci insegnò il Dhamma per conoscere la natura, per lasciarla andare e farla esistere in accordo con le sue condizioni. Questo è parlare del mondo materiale esteriore. Per quanto concerne il Namadhamma, ossia la mente, non le si può invece consentire di seguire le condizioni sue proprie. Nota a piedi pagina. Namadhamma, fenomeno mentale, deve essere addestrata. Alla fine possiamo dire che la mente è la maestra del corpo e della parola e necessita perciò di essere ben educata. Se si consente alla mente di seguire le proprie naturali tendenze, si diventa animali. Deve essere ben istruita e addestrata, deve giungere a conoscere la natura, ma non essere semplicemente lasciata a seguire la natura. Siamo nati in questo mondo e tutti noi siamo ovviamente afflitti dal desiderio, dalla rabbia e dall'illusione. Il desiderio ci fa bramare varie cose e induce nella mente uno stato di squilibrio e turbamento. Così è la natura. Non fate che la mente segua questi impulsi di bramosia. Ciò porta solo a bollori e disagi. Meglio formarsi nel Dhamma, nella verità. Quando in noi si presenta l'avversione, vogliamo esprimere rabbia nei confronti delle persone. Si può perfino arrivare al punto di aggredire fisicamente o di uccidere. Ma noi non lasciamo andare la mente in accordo con la sua natura. Conosciamo quello che sta succedendo. Lo vediamo per ciò che è e lo insegniamo alla mente. Questo è studiare il Dhamma. Lo stesso avviene con l'illusione. Quando si presenta siamo confusi. Se la lasciamo così com'è, restiamo nell'ignoranza. Per questo il Buddha ci disse di conoscere la natura, di insegnare alla natura, di addestrare e adattare la natura, di conoscere esattamente cos'è la natura. Ad esempio, le persone nascono con una forma fisica e con una mente. All'inizio queste cose sorgono, alla metà cambiano e alla fine si estinguono. È normale, è la loro natura. Non possiamo fare molto per alterare tutto questo. Addestriamo le nostre menti come possiamo e quando arriva il momento dobbiamo lasciare andare tutto. E al di là della capacità degli esseri umani di modificare o di superare questo dato di fatto. Il Dhamma insegnato dal Buddha è una cosa che deve essere applicata mentre siamo qui per agire, parlare e pensare in modo corretto e appropriato. Egli insegnava alla mente delle persone affinché non si illudessero a riguardo della natura, della realtà convenzionale e delle supposizioni. Il maestro ci insegnò a vedere il mondo. Il suo Dhamma è un insegnamento che è al di sopra e al di là del mondo. Siamo nel mondo, siamo nati in questo mondo. Egli ci insegnò a trascenderlo, a non essere prigionieri delle sue vie e abitudini. È come un diamante che cade in un fosso fangoso. non importa quanta sporcizia e quanto sudiciume lo ricoprano, esse non distruggono la sua radiosità, i suoi colori e il suo valore. Anche se il fango è appiccicato al diamante, esso non perde nulla, resta come originariamente era. Sono cose separate. Il Buddha insegnò a essere al di sopra del mondo, il che significa conoscere il mondo con chiarezza. Come mondo, egli non intendeva la terra, il cielo e gli elementi, ma la mente, la ruota del samsara che è nel cuore delle persone. Egli intendeva questa ruota, questo mondo. Questo è il mondo che il Buddha conobbe con chiarezza. Quando parliamo di conoscere il mondo con chiarezza, stiamo parlando di questo. Se fosse altrimenti, il Buddha sarebbe dovuto volare dappertutto per conoscere il mondo con chiarezza. Non è così. Si tratta di un punto solo. Tutti i Dhamma si riducono a un solo punto. Ad esempio, le persone, uomini e donne. Se osserviamo un uomo e una donna, conosciamo la natura di tutte le persone dell'universo. Non sono diverse. Ce lo insegna un altro esempio, il calore. Se conosciamo solo questa qualità, l'essere caldo, non importa quale sia la fonte o la causa del calore. La condizione caldo è così. Se conosciamo con chiarezza questa sola cosa, allora ovunque nell'universo ci sia del calore, sappiamo che così è il calore. Siccome il Buddha conobbe un unico punto, la sua conoscenza incluse tutto il mondo. Conoscendo che il freddo è in un certo modo, quando e ovunque nel mondo egli incontrò il freddo, già lo conosceva. Insegnò agli esseri che vivono nel mondo un unico punto per conoscere il mondo, per conoscere la natura del mondo, per conoscere le persone, uomini e donne, per conoscere il modo di esistere degli esseri nel mondo. Così era la sua conoscenza. Conoscendo un solo punto, conosceva tutte le cose. Il Dhamma esposto dal maestro serviva per andare al di là della sofferenza. Che cosa si intende con andare al di là della sofferenza? Che cosa dovremmo fare per sfuggire alla sofferenza? Ci è necessario studiare un po'. Abbiamo bisogno di studiare i pensieri e le sensazioni nei nostri cuori. Tutto qui. Si tratta di una cosa che attualmente non siamo in grado di modificare. Possiamo essere liberi da tutta la sofferenza e da tutta l'insoddisfazione della vita solo modificando quest'unico punto. La nostra visione abituale del mondo, il nostro modo di pensare e di sentire. Se arriviamo ad attribuire un nuovo significato alle cose, se arriviamo a una nuova comprensione, trascendiamo le vecchie percezioni e comprensioni. L'autentico Dhamma del Buddha non indica cose lontane. Insegna, in relazione all'atta, al sé, che le cose in realtà non sono un sé. Questo è tutto. Tutti gli insegnamenti che il Buddha impartì sottolineavano che questo non è un sé. Questo non appartiene a un sé. Non esiste un qualcosa come noi stessi o gli altri. Ora, quando entriamo in contatto con questo insegnamento, in realtà non riusciamo neanche a leggerlo veramente. Non traduciamo il Dhamma correttamente. Continuiamo a pensare «questo sono io», questo è mio. Ci attacchiamo alle cose e le rivestiamo di un significato. Finché facciamo così, non possiamo districarci dalle cose. Il coinvolgimento si approfondisce e il pasticcio peggiora sempre più. Sapendo che non c'è alcun io e che, come il Buddha insegnò, corpo e mente sono in realtà anatta, se continuiamo a investigare, infine giungeremo a comprendere l'effettiva condizione di assenza di un sé. Comprenderemo davvero che non c'è alcun sé. Nota a piedi pagina. Anatta, non sé, non sostanziale, impersonale. Il piacere è solo piacere. La sensazione è solo sensazione. Il ricordo è solo ricordo. Il pensiero è solo pensiero. sono tutte cose che sono solo così. La felicità è solo felicità, la sofferenza è solo sofferenza, il bene è solo bene, il male è solo male. Qualsiasi cosa esista è solo così. Non c'è alcuna reale felicità né alcuna reale sofferenza. Ci sono solo condizioni che semplicemente esistono. Semplicemente felice, semplicemente sofferente, semplicemente caldo, semplicemente freddo, semplicemente un essere o una persona. Dovreste continuare a osservare per vedere che le cose sono solo così. Solo terra, solo acqua, solo fuoco, solo vento. Dovreste continuare a leggere queste cose e a investigare questo punto. Alla fine, la nostra percezione cambierà e avremo una diversa sensazione a proposito delle cose. La convinzione saldamente condivisa che esistano un sé e delle cose che a un sé appartengono gradualmente scomparirà. Quando questa percezione delle cose è rimossa, quella ad essa opposta continuerà costantemente ad aumentare. Quando la comprensione di Anatta sarà completa, saremo in grado di relazionarci alle cose di questo mondo, ai nostri più amati possessi e coinvolgimenti, agli amici e alle relazioni, alla ricchezza, a quanto abbiamo raggiunto e alla nostra posizione sociale, esattamente come se fossero degli indumenti. Quando camicie e pantaloni sono nuovi, li indossiamo. Si sporcano e li laviamo. Dopo un po' si usurano e li scartiamo. Sono questioni di ordinaria amministrazione. Ci sbarazziamo continuamente delle cose vecchie per poi usare abiti nuovi. Avremo questa stessa sensazione sulla nostra esistenza in questo mondo. Non piangeremo né ci lamenteremo delle cose. Non saremo tormentati o appesantiti da esse. Rimarranno le stesse cose che erano in precedenza, ma la nostra sensazione e la nostra comprensione cambierà. La nostra conoscenza si eleverà e vedremo la verità. Otterremo la suprema visione e avremo imparato quell'autentico Dhamma che dovremmo conoscere e vedere. Dov'è il Dhamma che dovremmo conoscere e vedere? È proprio qui, dentro di noi, dentro questo corpo e questa mente. Già lo abbiamo. Dovremmo solo riuscire a conoscerlo e vederlo. Siamo tutti nati in questo regno umano. Tutto quello che abbiamo ottenuto siamo in procinto di perderlo. Abbiamo visto nascere e morire delle persone. Lo abbiamo visto mentre succedeva, ma in realtà non lo abbiamo visto con chiarezza. Quando c'è una nascita, ce ne rallegriamo. Quando la gente muore, piangiamo. Non c'è fine. Le cose vanno in questo modo e non c'è fine alla nostra follia. Vediamo la nascita e siamo sconsiderati, vediamo la morte e siamo sconsiderati. C'è solo questa follia senza fine. Diamo uno sguardo a tutto questo. Si tratta di eventi naturali. Contemplate il Dhamma qui, il Dhamma che dovremmo conoscere e vedere. Questo Dhamma esiste proprio ora. Decidetevi. Esercitate moderazione e autocontrollo. Ora siamo in mezzo alle cose di questa vita. Non dovremmo temere la morte. Dovremmo aver paura dei regni inferiori. Non abbiate paura di morire, abbiate piuttosto paura di cadere negli inferi. Dovreste aver paura di fare cose sbagliate mentre siete ancora in vita. Le cose con cui abbiamo a che fare sono roba vecchia, non nuova. Alcuni sono vivi, ma non conoscono affatto se stessi. Che importanza ha cosa faccio ora? Non posso sapere che cosa succederà quando muoio. Pensano così. Non pensano ai nuovi semi che stanno creando per il futuro. Vedono solo il vecchio frutto. Restano fissi sull'esperienza attuale, senza capire che se c'è un frutto deve provenire da un seme e che all'interno del frutto ora abbiamo i semi del frutto futuro. Questi semi desiderano solo d'essere piantati. Le azioni nate dall'ignoranza continuano la catena in questo modo, ma mentre state mangiando il frutto non pensate a tutte le conseguenze. Ovunque nella mente c'è molto attaccamento, Proprio lì sperimentiamo un'intensa sofferenza, un'intensa afflizione, un'intensa difficoltà. Il punto nel quale sperimentiamo la maggior parte dei problemi è dove esiste attrazione, bramosia e preoccupazione. Per favore, cercate di risolvere il problema. Ora, mentre siete vivi e respirate, continuate a osservare quel punto fino a che non siete in grado di tradurlo e di risolvere il problema. Qualsiasi cosa stiate sperimentando come parte delle nostre vite ora, un giorno dovremo separarcene. Non lasciate perciò semplicemente che il tempo passi. Praticate l'educazione spirituale. Assumete questa divisione, questa separazione e perdita quale vostro oggetto di contemplazione nel presente, proprio ora, fino a che non riuscite a vedere che si tratta di una cosa normale e naturale. Quando c'è ansia e rimpianto, abbiate la saggezza di riconoscere i limiti di questa ansia e di questo rimpianto, conoscendoli per quel che sono secondo verità. Se riuscite a vedere le cose in questo modo, sorgerà la saggezza. Tutte le volte che ci capita di soffrire, se investighiamo, può nascere la saggezza. La gente però di solito non vuole investigare. Dovunque vi siano esperienze piacevoli o spiacevoli, lì può nascere la saggezza. Se conosciamo la felicità e la sofferenza per ciò che esse realmente sono, allora conosciamo il Dhamma. Se conosciamo il Dhamma, conosciamo il mondo con chiarezza. Se conosciamo il mondo con chiarezza, conosciamo il Dhamma. In effetti, per la maggior parte di noi, se qualcosa è spiacevole, non ne vogliamo sapere proprio nulla. Restiamo catturati dall'avversione. Se qualcuno non ci piace, non vogliamo guardarlo in volto o stargli vicino. È il contrassegno della persona folle e poco abile. Una brava persona non si comporta così. Se qualcuno ci piace, allora ovviamente vogliamo stargli vicino, facciamo ogni sforzo per stare con lui, per deliziarci con la sua compagnia. Anche questa è follia. In realtà si tratta della stessa cosa come la palma e il dorso della mano. Quando giriamo la mano verso l'alto e vediamo la palma, il dorso è nascosto alla vista. Quando la capovolgiamo, allora non si vede la palma. Nella nostra prospettiva il piacere nasconde il dolore e il dolore nasconde il piacere. Lo sbagliato nasconde il giusto nasconde lo sbagliato. Guardando un solo lato la nostra conoscenza non è completa. Le cose dobbiamo farle con completezza finché siamo vivi. Continuiamo a osservare le cose, a separare il vero dal falso, notando come le cose realmente sono, alla fine del percorso troveremo la pace. Quando verrà il momento, potremo sbarazzarci di tutto e lasciare andare completamente. Ora dobbiamo sforzarci con fermezza a separare le cose e continuare a cercare di sbarazzarci di tutto. Il Buddha nei suoi insegnamenti ci parlò dei capelli, dei peli, delle unghie, dei denti e della pelle. Ci insegnò a come meditare per separarli dal resto del corpo. Chi non sa come farlo, sa solamente come attaccarsi a essi per trattenerli. Ora, mentre non ci siamo ancora staccati da queste cose, dovremo essere abili nel meditare su di esse. Non abbiamo ancora lasciato questo mondo, perciò dovremo stare attenti. Dovremo contemplare tanto, fare cospicue offerte caritative, recitare molto le scritture e praticare molto. Dovremmo sviluppare la visione profonda nell'impermanenza, nel carattere insoddisfacente e nella mancanza di un sé. Anche se la mente non vuole ascoltare, dovremmo continuare a frantumare le cose in questo modo per giungere alla conoscenza nel presente. Ci si può certamente riuscire. Tutti possono realizzare la conoscenza che trascende il mondo. Siamo bloccati in questo mondo. Questa è una maniera per distruggere il mondo, mediante la contemplazione, vedere al di là del mondo per poterlo trascendere dentro noi stessi. Anche mentre stiamo vivendo in questo mondo, la nostra visuale può andare al di là di esso.